Radio Tube Social Network.
E rieccoci insieme con la seconda ora di Radio Tube Social Network. Vabbè, la prima ora, quella di Radio Tube Social Village, ricchissima. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di televisione con Lino Guanciale e la sua nuova serie. Abbiamo incontrato i protagonisti di Italia's Got Talent. Abbiamo parlato del nuovo disco che ci è piaciuto un sacco, di Samuel. E adesso con Sebastiano Pucciarelli abbiamo parlato del mito di Raffaella Carrà, delle trasmissioni anni Ottanta in Spagna, in Sud America, nei paesi dell'est. Abbiamo fatto un bel excursus che mi è piaciuto molto. Adesso è il momento della seconda ora di RadioTube, quella con tutta l'attualità di una settimana della rete e dalla rete, con il nostro co-conduttore d'eccezione che è Andrea Conti. Andrea,
buon pomeriggio, che Marta, buon pomeriggio a tutti.
Allora, che potete vedere, potete leggere sul fattoquotidiano.it, sì. Insomma, poi vabbè, siamo amici, quindi ci divertiamo anche molto a scrivere cose sui social, vabbè, insomma. Mi piace molto quando fai anche le dirette con Claudia Rossi, sì. Sul sito del Fatto Quotidiano e sui social del Fatto Quotidiano, che ormai avete ribattezzato programma.
Eh sì, perché Claudia ogni pomeriggio mi ha detto: Andrea, facciamo un programma. Sì, quale? Il programma.
Fantastico, direi che vi siete tolti il problema del titolo. Ultimi ospiti: Emma Alessandra Moroso,
abbiamo avuto Raul Bova, Carlo Conti, abbiamo avuto J-Ax, ti posso spoilerare che avremo settimana prossima.
Lo puoi già spoilerare? Non si arrabbia Claudia, lo possiamo sapere?
No, si può sapere.
Chi avrete e quando?
Avremo anche Antonellina Clerici e Michele Bravi.
Bello, molto 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 bene. Andrea, dai, il primo blocco lo dedichiamo come sempre alle grandi notizie che sono state condivise in rete, con i video più condivisi, più twittati, più appunto condivisi su Instagram, su Facebook. Non possiamo questa settimana che partire così.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God.
Congratulations, Mr. President.
We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. And the rockets
red glare. Politics doesn't have to be a raging fire, destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured.
Questa grande inaugurazione della presidenza Biden, tutti ne hanno parlato, ovviamente Lady Gaga super condivisa, perfetta per i social, Andrea.
Jennifer Lopez
anche, mi sono molto piaciuti quelli che hanno scritto: Jennifer Lopez a 50 anni è meglio di me a 20, tanti ragazzi se ne sono resi conto, meno male che se ne sono resi conto.
Vabbè, io su Twitter ho scritto gnocca.
Sei stato più tecnico. Io poi sono stata sempre un po' cattiva, perché dico adesso, vabbè, bella l'inaugurazione, però mi piacerebbe poi vedere che cosa farà davvero, che cosa farà in politica estera, ma sono io che sono un po' cattivella e quindi voglio sospendere il giudizio. Ma vorrei invece farti sentire il mio nuovo mito, perché io voglio essere come lui. Eccolo qua.
rimango a casa,
Fabio,
rispetto alle regole, il governo non ha previsto.
Ora che lei non indossa la mascherina, e mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza, però noi di solito intervistiamo soltanto le persone.
No, allora non è lui il mio mito, ma comunque sentiamo.
Solo ora, come mai?
Alberto, noi gliel'abbiamo chiesto, gliel'abbiamo anche detto più volte, ma è una scelta che ha voluto mantenere Fabio di non indossare la mascherina. L'abbiamo più volte detto
però,
anche prima della diretta.
Noi diciamo che seguiamo dei protocolli precisi, quindi io mi dispiace, me ne sono accorto soltanto ora, ma non posso assolutamente, in qualche maniera una situazione.
Allora, parliamo di giornalisti televisivi, lui non è il mio nuovo mito perché è sempre stato uno dei miei miti, Alberto Matano, che di fronte a un intervistato che non voleva tenere la mascherina ha detto: sapete cos'è? Da noi non si può. È stato molto bravo, secondo me.
È stato molto bravo, anche perché comunque gestire una situazione di comunicazione, no? Anche sulla prima rete Rai davanti a un ristoratore che sicuramente aveva le sue motivazioni, però insomma si è rivelato anche un anti-mascherina, non poteva che fare così. L'altra soluzione era andare avanti e far finta di niente, ma insomma non sarebbe stata certo una passeggiata poi successivamente, quindi ha fatto molto bene.
Anche secondo me. No, ma ce l'abbiamo invece quello che è il mio nuovo mito. Eccolo qua, ascoltiamolo.
Beaucoup des partisans de Donald Trump, en fait, lui croit quand il dit que l'élection présidentielle lui a été volée.
This could very well, here in Dalton, in northern Georgia, be the very last rally for Donald Trump as president of the United States.
Los funcionarios me dicen que el proceso se ha llevado a cabo sin irregularidades. Ambos los candidatos demócratas en las elecciones de segunda vuelta para el Senado de Georgia ya declararon a sus respectivas
allora,
victorias.
Lui è il corrispondente dalla Casa Bianca, Philip Crowther. Secondo me lui è veramente il mio nuovo mito, perché praticamente lui racconta le news in 6 lingue diverse. Le abbiamo sentite, abbiamo sentito l'inglese, abbiamo sentito lo spagnolo, però lui parla anche in varie televisioni, appunto in francese, inglese, in spagnolo, in portoghese, in tedesco e in lussemburghese. Mi piace molto.
Praticamente è un Google Translate nel giornalismo.
Sì, infatti tutti l'hanno condiviso. Devo dire, lo invidio molto perché io, anche impegnandomi, a 6 non arrivo. Abbiamo fatto prima l'elenco con Alessandro Schirano. Io posso arrivare a 5, però aggiungerò il Brianzolo così.
Vabbè, sì, questo è ovvio, il Brianzolo, io siciliano.
Ma scusami, lui ha messo il lussemburghese, io ho messo il Brianzolo.
No,
perché
sta,
no? Perché no? Perché no? Allora, altri video molto condivisi questa settimana. Beh, non c'è settimana in cui non abbiamo De Luca? Anche questa settimana abbiamo il governatore della Campania. Ecco qua cosa ha detto.
L'errore di fondo è immaginare di confrontare l'Italia con gli altri paesi avanzati. La Germania, la Francia, il Giappone, la Sud Corea. È chiaro che se guardiamo le vicende italiane confrontandole con quelle di altri paesi, cadiamo in depressione. Il nostro termine di paragone non sono le grandi democrazie, ma sono le attività dei circhi equestri. Ecco, il nostro termine di paragone è il Cirque du Soleil. Se cominciamo a guardare le nostre vicende in questi termini, vedrete che ci rassereniamo.
Allora, io qua sono un po' cattiva, perché mi fa molto ridere questa cosa del Cirque du Soleil, perché effettivamente è una battuta carina, però la domanda è: ma lei, governatore, fa parte del Cirque du Soleil? Cioè, mi viene un po' spontanea, c'è anche Gian che in regia dice, eh sì, in effetti. Beh, dai, se tu dici che la politica italiana è il Cirque du Soleil, ne fai parte anche tu.
Beh, sì, ma lui fa anche parte dei Zelig, se vogliamo, perché comunque c'ha questa sfumatura un pochino così, no, comica, che cerca un attimino di risollevare gli animi dei campani. E vabbè, contento lui, che dobbiamo fare?
Sono d'accordo. Allora facciamo una cosa: nella chiusura dei blocchi di questo RadioTube, di questa seconda ora, abbiamo scelto un video che è piaciuto tantissimo, che è stato molto condiviso. Ci ascoltiamo qualche pezzettino in chiusura di ogni blocco. Sono i cartoni morti, che su YouTube hanno spiegato cosa c'è dentro i vaccini. Eccoli qua.
Che cosa c'è dentro il vaccino? Contrariamente al pasticcio al ragù della zia Ermelinda, un vaccino non può avere ingredienti segreti.
Eccola.
Grazie, dottore, ma cosa mi ha iniettato?
Un po' di acqua, un po' di minerali e il resto un segreto.
Wow! Il contenuto dei vaccini è pubblico, in particolare quello della Pfizer contiene acqua, sali, saccarosio, colesterolo, quello buono, e un pizzico di RNA messaggero racchiuso in un cremoso strato di grasso. Che diavolo è l'RNA messaggero? Non voglio diventare una tartaruga ninja. L'RNA messaggero è una lista di istruzioni che serve a produrre le proteine, i mattoncini degli esseri viventi. In laboratorio sono state create le istruzioni per produrre un pezzettino di virus, tipo un braccino, staccato, inoffensivo, morto. Dando queste istruzioni alle nostre cellule, i ribosomi al loro interno possono produrre diversi braccini morti del virus, cosicché il nostro sistema immunitario, in totale sicurezza e svaccatezza, possa memorizzare come siano fatti e poi possa riconoscere il virus intero quando lo vede.
YouTube Social Network.
E rieccoci ancora insieme per il secondo blocco del nostro RadioTube Social Network, sempre con Andrea Conti, giornalista del Fatto Quotidiano.it,
sì.
Super esperto di Sanremo. Ne parleremo tra poco, ma è appena uscita un'ansa con più, e quindi te la leggo, ma è solo la prima parte. È uscita anche la seconda, te la leggo proprio in diretta.
Okay.
La RAI e il direttore artistico del Festival di Sanremo stanno lavorando insieme da mesi alla 71esima edizione, avendo come primo obiettivo la sicurezza e la salute di tutte le persone coinvolte. È quanto sottolinea Viale Mazzini in una nota spiegando che saranno rispettate le regole previste nei vari DPCM. È uscita adesso la numero 2, la leggo con te, eh? I protocolli sanitari, spiega la RAI, prevedono ovviamente all'interno del Teatro Ariston le regole che sono state applicate nel pieno rispetto delle normative previste dai vari DPCM e che continuano a garantire livelli di sicurezza adeguati a tutti i programmi televisivi. Si sta lavorando per una sala stampa che possa consentire le attività necessarie al lavoro dei giornalisti nelle condizioni di massima sicurezza. Il Festival di Sanremo, sottolinea ancora Viale Mazzini, è un appuntamento importante per la RAI, per il suo pubblico e per l'industria musicale, tra i settori particolarmente colpiti dalla pandemia, in linea con l'impegno che l'azienda sta portando avanti da marzo scorso per moltiplicare, eccetera, eccetera, eccetera. Si ringraziano i dipendenti, il direttore artistico, che stanno lavorando senza risparmio di energia a questa particolare edizione. E questa è l'ansa che è stata battuta proprio in questi minuti, ma torneremo a parlare di Sanremo.
Sì.
Torneremo a parlare di Sanremo, perché poi questa mattina è successo qualcosa di molto interessante. Allora, tra i video che mi sono piaciuti molto questa settimana, non solo questo dei cartoni morti che ascolteremo un po' in tutte le chiusure di blocco del nostro RadioTube di oggi, ma anche questo video dei The Jackal, che è il mio ritratto. Allora, perché facciamo davvero le storie di Instagram? Ce l'hanno spiegato i The Jackal.
Che ne sanno gli altri?
Ciro, stai da stamattina a cercare di capire cosa scrivere, cosa pubblicare, a cercare canzoni di gruppi che nemmeno conosci.
Io conosco le Gazzelle, sono stato pure al concerto.
Le Gazzelle è uno.
E perché lo stai facendo?
Tu devi chiamare la Gazzella.
Perché vuoi mandare un messaggio?
Tipo Jovanotti.
Perché noi questo facciamo, noi condividiamo per dire una cosa a una determinata persona.
Ma non ti uno solo.
E per questo stiamo lì a scegliere il colore, il font, la frase che ricorda lontanamente quella che ci diceva lui, che probabilmente lui non se la ricorda neanche. E dopo che facciamo? Stiamo le ore a scorrere tra i visualizzati, a cercare tra 3.000 persone il suo nome, nella speranza che lui abbia visto la storia, che lui abbia letto il messaggio, che forse eravamo troppo vigliacchi per mandare glielo privatamente. Perché noi questo siamo, vigliacchi, quando sarebbe stato tutto più semplice se solo
trovassimo il coraggio di parlarci di persona.
No, se solo Instagram mettesse un cazzo di tasto cerca tra chi vede le storie.
Brava,
solo tu mi interessa, ma che mi interessa di Pasquale 57 senza l'immagine del profilo? Io quello volevo. Vigliacchi,
dai, è la verità, hanno ragione The Jackal. Allora, molto spesso, se non tutti, si mettono le cose sui social in realtà perché vogliamo mandare dei messaggi o a una persona sola o a più persone, però dai, è la nostra rappresentazione nei social, e quindi loro dicono vabbè, ma scusa, ma noi facciamo le storie in realtà perché deve vedere qualcuno e magari vogliamo sapere anche chi è quel qualcuno. Io ho riso moltissimo perché secondo me è vero.
Ma non ce l'ho, è vero. Tra l'altro, come tutti sapranno, insomma, c'è l'opzione nelle stories di Instagram di renderle private, nel senso a uno stretto numero di persone selezionate. Molto spesso sono dei contenuti un po' osè, un po' così, insomma, quindi si trascende un po', secondo me.
Ci sono i contenuti osè? Allora, perché sì. I miei amici... Non mi condividono mai le cose osè, allora.
No, perché quando tu vedi la stories verde...
Sì, è per pochi.
È per pochi.
Vabbè, ma i miei amici che mi condividono le cose verdi non sono mai osè. Ma che amici noiosi! Poi chiederò, durante la pausa, chiederò ad Andrea Conti cosa gli condividono. Io adesso sto guardando al di là dal vetro. Da voi avete... vi condividono robe osè? No. Ah già, no. Alessandro Schirano dice chissà che se quell'Instagram potesse parlare. Allora, social network, ascoltiamo una cosa che è successa questa settimana. È un rap un po' particolare, eccolo qua. Someone has to do it, this we can't accept. We can't be loved by everyone, but we deserve respect. I don't know who that guy is, but there's something. Allora, è Aurora Ramazzotti che risponde a un dissing, a una sfida di un ragazzo inglese che dice che gli italiani sono valgono niente, così cosa. In realtà, appunto, lei contrattacca com'è nello stile dei rap. Dei rapper, ma anche com'è nello stile delle challenge, delle sfide sui social network. Queste sfide possono essere così leggere, possono essere delle stupidaggini, appunto come un rap e un contro-rap. Ma in questi giorni è successo un fatto di cronaca molto brutto a Palermo, di una bambina che ha perso la vita per una sfida su un social network. Se ne è parlato molto, Andrea. Io sono un po'... allora, mi impressionano molto queste storie di cronaca, però tanti giudizi che si trovano in rete mi lasciano molto perplessa. Anche sì. Quelli che parlano dei genitori, quelli che... insomma, forse sono cose di cui... parlare con molta attenzione.
Parlare con molta attenzione e soprattutto stare attenti alle parole che si dicono. Insomma, puntare il dito contro questo, quello è sempre molto facile, però ci sono degli organi di polizia che stanno investigando, stanno cercando di capire cos'è realmente successo. Molto spesso si pensa subito alla prima cosa in mente, dice è stato per quello, poi probabilmente sarà stato anche per un'altra cosa. Quindi io condivido con te il tuo pensiero, Marta, e ti dico che dobbiamo aspettare che gli insomma le indagini diano dei risultati concreti su quello che è accaduto.
Allora, intanto però c'è stata questa notizia piuttosto clamorosa di questo blocco in Italia, non so come funzionerà, di TikTok, la piattaforma su cui è successa questa challenge, questa sfida che ha portato alla morte di una ragazzina. Vorrei capirne di più e ci colleghiamo con giornalista super esperto. Avevamo parlato con lui di un suo libro che si intitolava proprio Nasci, cresci e posta, i social network sono pieni di bambini, Simone Cosimi. Bentornato a Radio Tube, Simone.
Ciao Simone.
Ciao, buonasera. Ciao, ciao Andrea, ciao Marta.
Allora Simone, intanto cos'è successo? Cioè questo blocco di TikTok, che cosa significa? Perché?
Beh, allora, in realtà TikTok è ancora perfettamente raggiungibile. C'è un'ordinanza del Garante per la Privacy che impone di sospendere il trattamento dei dati dei minori di 13 anni di sospendere il trattamento dei dati degli utenti di cui non si sia in grado di verificare esattamente il requisito dell'età anagrafica. E il punto, l'inferenza, cioè il passaggio successivo che molti fanno, e anche lo stesso garante, per esempio nelle parole di Guido Scorza, che è un componente dell'autorità, è che evidentemente TikTok, come molte altre piattaforme, non avendo implementato un sistema di questo tipo, sarà costretto o a inventarselo nel giro di poco tempo, come probabilmente stanno pensando di fare, oppure sospendere il servizio finché non trovano qualche tipo di accordo, perché se non puoi verificarlo a nessuno, di fatto anche il blocco selettivo è inapplicabile, no? Il garante gli dice fermate gli under 13, ma di fatto non devi fermare tutti se non hai un sistema per verificare l'età. Questa è un po' la questione. In Italia poi in realtà c'è anche un discorso più complicato, perché le regole di TikTok impongono i 13 anni, in realtà poi la legge che ha recepito il regolamento generale per la protezione dei dati personali impone a 14, ma insomma questi sono dettagli giuridici. Diciamo che l'ordine del garante è questo, TikTok va avanti per il momento, immagino che siano, anche da quello che si sa dall'azienda, pensando a strategie per cavarsi d'impaccio in questa fase. Può essere anche che facciano ricorso al tribunale, vedremo quello che succederà nelle prossime ore, insomma.
Beh, il fatto è che però questa bambina aveva 10 anni, quindi c'è qualcosa che non va in tutto questo. Che una bambina possa così piccolo, una bambina possa così piccolo avere degli account sui social, come bisogna fare, Simone, in questi casi?
Ma non avrebbe dovuto averli, questo è il punto, no, ne aveva diversi a quanto sembra, insomma, dalle fonti che abbiamo, ne aveva diversi su Facebook, su Instagram, oltre a quello su TikTok. Tra l'altro poi questo apre tutto un altro discorso, se vuoi, più ampio, no? Al di là della singola piattaforma su cui lei stava elaborando quel video, se davvero lo stava elaborando per una piattaforma o l'altra, poco importa, nel senso che poi i ragazzi fanno, come dire, vivono queste dinamiche in chiave continua, senza soluzioni di continuità, no? Magari queste sfide nascono da una parte, continuano su un'altra e finiscono su un'altra ancora, quindi anche lì poi bisognerà capire, e si ritorna al discorso di prima, questo problema dell'iscrizione e della soglia d'età vale poi per tutti, tranne alcuni casi come YouTube, che riesce invece, grazie al fatto di essere collegato di collegare tutti i servizi all'universo di Google, quindi a un account di Google, a praticare un controllo un po' più preciso, un po' più serrato. Com'è possibile? Quindi in realtà non avrebbero dovuto, è possibile perché ci sono lacune su tre fronti: educativo, giuridico e poi di controllo delle piattaforme interno. Quindi le leggi che ci sono non vengono fatte rispettare, non hanno un enforcement, nessuno controlla, e in questo senso la decisione del garante è abbastanza scuola, poi al di là di come finirà, però insomma è un caso unico in Italia e credo anche abbastanza, non credo sia mai successo neanche in Europa. Poi c'è un discorso educativo, insomma, legato al fatto che sì, io sono d'accordo con voi di non puntare il dito, però bisogna anche un po' sporcarsi le mani con queste piattaforme, no? E capire un attimo questi territori su cui i ragazzi costruiscono le loro identità, passano tanto tempo, come funzionino, per capire poi come accompagnarli, o anche solo banalmente per rendersi conto che danno tanti strumenti a disposizione dei genitori, però se quegli strumenti non li usiamo, non li conosciamo, capisci che c'è un problema di alfabetizzazione di base. E poi ci sono i problemi delle piattaforme, che fanno dei controlli molto serrati su questi contenuti, ma ogni tanto insomma ne sfuggono alcuni, ecco. Quindi è un problema, diciamo, diversificato su tre ambiti diversi, per come la vedo.
Andrea, non so se hai delle domande per Simone.
Sì, ne ho una, nel senso che comunque ha ragione Simone, nel senso che bisogna anche studiare, no? Capire perché, come funziona questo mondo. Io ho avuto, cioè, da diversi mesi, ma in realtà già da un anno abbondante, che cerco di capire, studiare il popolo, tra virgolette, di TikTok. Quello che ho notato, al di là dell'età, giovanissimi, e poi è proprio una, come se fosse una vetrina di un grande palco virtuale. Cioè, sia il balletto che la caratterizzazione del personaggio, un'attitudine artistica. Qualcuno diventerà cantante o ha inciso qualche singolo, quindi anche la discografia sta guardando a questo mondo. Simone, quindi la domanda che ti volevo porre è questa. Che cosa affascina così tanto di questa piattaforma? Cioè, questa è una domanda, per esempio, che io non saprei rispondere.
Questa è una bella domanda. Se poi ne vedi l'evoluzione nel corso degli ultimi anni, ti rendi anche un po' conto di quello che è successo, no? Noi studiavamo nel libro che citava prima Marta anche la piattaforma quando si chiamava Musical.ly ancora, ed era effettivamente agli inizi, poi insomma ha cambiato proprietà, ha cambiato nome, ha avuto rebranding, eccetera. Ed era fondamentalmente un karaoke, un lip sync, no? Un karaoke muto e basta all'inizio. Nel corso dei mesi, degli anni, è diventato in un palcoscenico, perché è veramente anche per certi versi molto divertente, molto creativo. Ci sono secondo me ci stanno crescendo lì sopra le nuove generazioni di comici, insomma, c'è veramente di tutto. Ha dei punti forti, ovviamente, che poi sono i punti forti che tornano e ritornano costantemente anche su altre piattaforme, ma probabilmente TikTok ha trovato la formula giusta. Anzitutto è infinito, nel senso che ti dà questa illusione di scorrimento, no, a rullo continuo. Poi è un algoritmo molto forte, perché appena tu apri TikTok trovi due sezioni principali, e quella ti elenca tutti i contenuti degli account che segui, e quella invece che chiama per te e va a selezionare le cose che potrebbero interessarti, e che secondo me funziona molto bene, nel senso che fa spaziare veramente tanto, no? A partire dalle visualizzazioni, dalle tue passioni, da dove hai messo like, eccetera. Lo sappiamo, no? Che poi queste piattaforme lavorano sempre attingendo a tutti i dati che piano piano gli passiamo loro nel corso del tempo. Quindi molto probabilmente c'è questo discorso. E poi, diciamo, dà spazio a tutti, no? Nel senso che dà la possibilità sia alla sciocchezza più semplice da pubblicare, che invece alla clip estremamente elaborata. Spesso poi le clip vengono caricate dopo averle lavorate con applicazioni o software esterni, alle volte per i creator più bravi, quelli più attivi, più seguiti. Quindi è un po', direi, questo, no? È uno speaker corner, come avremmo detto una volta, cioè è un palchetto su cui tutti salgono, la viralità scatta più rapidamente. E poi, sai, in realtà queste piattaforme non hanno mai un vero punto di forza esclusivo, è che arrivano al momento giusto e mescolano bene i vari elementi. Se ti ricordi, per esempio, qualcosa di simile avevamo avuto anni fa, si chiamava Vine, no? L'aveva comprata Twitter, poi chiuse, riaprì in seguito. Era un social che più o meno girava intorno agli stessi principi, cioè brevissimi video in loop, no? Che dove si trovavano anche delle cose interessanti, però non era il momento giusto, era ancora l'epoca del Facebook molto scritto, dei post, no? Era un'altra fase, diciamo, della storia dei social. TikTok è arrivata al momento giusto, e poi secondo me dà anche un bel respiro internazionale che non è secondario, non è stato secondario soprattutto in questi mesi di chiusura, no? È rimasta una finestra molto forte sul mondo, dove rendersi conto anche rapidamente di certe tendenze, dove conoscere altre realtà, quindi c'era un po' tutti, no? Gli ingredienti.
E quindi il segreto è quello poi di stare vicino ai ragazzi, di capire. C'è un ascoltatore, Danilo, che ha appena scritto: il telefono andrebbe dato in mano solo ai maggiorenni. Allora, forse magari i maggiorenni no, è difficile tenere lontano anche i ragazzi molto giovani, perché ormai davvero TikTok è così celebre. Magari stiamo accanto e capiamo un po'. Tra l'altro io appunto vi consiglio ancora, si trova ancora, appena controllato, si trova dappertutto, Nasci, Cresci e Posta, i social network sono pieni di bambini, chi li protegge? Scritto da Simone Cosmi con Alberto Rossetti per Città Nuova. Cito anche gli altri due libri che hai scritto ultimamente, Per un pugno di like, perché i social network non piace il dissenso, e Cyberbullismo. Però se proprio volete occuparvi e capire un po' di più il meccanismo di queste piattaforme e dei ragazzi che le frequentano, perché è veramente molto importante. Stiamo parlando di un fatto di cronaca estremo, ma è importante capire quello che fanno, sì, i ragazzi, sì, e dove sono i ragazzi. Quindi
lasciami dire. Se posso, un'ultima cosa sull'ascoltatore, che non confondiamo il mezzo con l'ambiente digitale, eh? Questo è un punto importante, perché tanto se non è il telefono o il PC, se gli togli il telefono ne comprano un altro da 50 euro. Cioè, il punto non è lo strumento, che pure è importante, per carità, va gestito con accortezza, ma è la familiarità, la stabilizzazione con i territori che i ragazzi frequentano, e che in questi anni non sono più solo territori fisici, ma sono territori di altro tipo, che dobbiamo prenderci la responsabilità di conoscere. Per cui illudersi che mettendo via quel cellulare si risolva la faccenda, forse si contengono i danni, ma magari si creano altri tipi di problemi, no? Perché poi, insomma, anche demonizzare lo strumento è un po' limitante per l'analisi, e poi magari in certi casi non so, risolve anche, ma non è lì il punto.
Grazie Simone Cosimi, grazie a presto,
grazie
Simone.
A
noi vi lasciamo ancora, buona serata a te, vi lasciamo ancora con un frammento dei Cartoni Morti, poi saremo ancora con Radio Tube.
Non sono un esperto, ma secondo me il vaccino non è stato sperimentato a sufficienza. Hai ragione, non sei un esperto. Gli esperti ci dicono che il vaccino non ha saltato nessuna procedura. Ogni farmaco deve subire tassativamente precisi test clinici e avere l'approvazione di enti esterni che tutelano la nostra e la loro salute. Non siamo così stupidi da eliminare importanti procedure di sicurezza per velocizzare i tempi. Almeno qui in Europa. La grande rapidità con cui si è ottenuto il vaccino è dovuta al fatto che gli studi sull'uso medico dell'RNA messaggero andavano avanti già da anni. C'è stata una concentratissima cooperazione mondiale. È stata stanziata un'enorme quantità di denaro. Sono state ridotte il più possibile le pratiche burocratiche. Le aziende farmaceutiche hanno avuto l'opportunità di condurre le varie fasi sperimentali in contemporanea, accollandosi buona parte del rischio economico. Tutto questo lavoro deve portare a risultati precisi e sicuri, che ci si metta 1, 10 o 1 miliardo di anni, altrimenti l'Agenzia Europea per i Medicinali non ti guarda nemmeno di striscio.
RadioTube Social Network.
Che settimana intensa quella che abbiamo vissuto, di quella di cui stiamo parlando, una settimana della rete e dalla rete, come sempre nella seconda ora del nostro RadioTube, quella di RadioTube Social Network, co-conduttore d'eccezione di questa settimana, Andrea Conti.
Ecco,
ancora
molto
grazie.
Piacere, buon pomeriggio.
Grazie Andrea. Allora, abbiamo parlato di questo, non abbiamo parlato molto del fatto di cronaca, abbiamo parlato del blocco di TikTok, della necessità di stare accanto ai ragazzi per riuscire a usare i social network e i telefonini insieme a loro, e mi è piaciuto molto quello che ha detto Simone Cosimi. Abbiamo parlato anche ovviamente dei video in d'attualità questa settimana, molto condiviso questa settimana anche questo spot.
Non ci speravo più.
Ti trovo in forma?
Sì, dai, nella cava.
Allora, spot di Giuseppe Tornatore per sensibilizzare sulla campagna dei vaccini in Italia. Io l'ho trovato una prova cinematografica, però forse poco chiaro.
Allora, è sicuramente d'impatto, perché diciamo, l'insieme tra la vecchia generazione, la nuova generazione, il vaccino, è un linguaggio poetico alla Tornatore, che forse su uno spot nazionale è poco accessibile. Però punta sull'emotività. Poi sì, che sicuramente si sarebbe anche potuto usare un altro registro, diciamo, visivo, pochino più dritto, tra virgolette,
ecco,
perché rimane
dritto.
Un po' evanescente, no?
Esatto, esatto. Abbiamo bisogno di un po' di chiarezza. Allora vi faccio sentire un breve audio di una bella, bellissima iniziativa. Ecco qua.
Tutto cambiò una tiepida sera di fine ottobre del 1956, quando sul palco dell'Ed Sullivan Show salì il re del rock and roll, Elvis Presley. Un mese prima aveva tenuto incollati alla televisione 60 milioni di americani, oltre un terzo della popolazione di allora. E in quella sera di ottobre, oltre a cantare i suoi cavalli di battaglia, fece una cosa strabiliante. Si fece la vaccinazione contro la polio in diretta. Questa comparsa di Elvis sulla scena ebbe un grande impatto mediatico, tant'è che i casi di polio negli USA diminuirono dell'80%. Lui era l'idolo dei ragazzi e i ragazzi si fidarono di lui.
Allora, mi è piaciuto molto non solo perché I Can't Help Falling in Love è una delle mie canzoni preferite in assoluto della storia e anche della geografia, ma per la chiarezza di queste pillole di vaccino su Sky TG24 e skytg24.it. Bentornato a RadioTube al vice direttore di Sky TG24, Omar Schillaci. Ciao Omar.
Ciao a tutti, ciao Marta.
Belle, belle queste pillole, cioè brevi, chiare, che stile di racconto avete scelto?
Guarda, mi fa davvero molto piacere parlare di questa serie. Questa è la seconda serie che abbiamo fatto, ne abbiamo fatto una prima all'inizio di gennaio, sempre con protagonista il professor Andrea Grignolio. Che
posso dire che figo!
Puoi dirlo,
mamma mia, cioè avete scoperto un professore, più professor Grignolio per tutti, vabbè, comunque, a parte questo mio apprezzamento personale.
Lo conoscevamo già da tempo, è uno storico della medicina, ci tengo a sottolinearlo, lavora a Staraffelle, lavora col CNR. La prima cosa, appunto, rispetto, visto che avete fatto sentire anche il lavoro di Tornatore, e naturalmente Tornatore non si discute, lì resta un po' il dubbio, no? Al centro c'è il dubbio di questa donna che insomma poi si rivela nel dubbio del vaccino. Ecco, noi non invitiamo le persone a non avere dubbi, noi vogliamo dare alle persone, a tutti coloro che ci ascoltano, gli strumenti per non avere dubbi sul vaccino. E secondo noi questo è un fatto fondamentale, perché, come dirà proprio Grignolio in una delle nuove puntate di questa serie, il vaccino è un atto sicuramente personale, di protezione personale, ma anche un grande atto civico. E i vaccini hanno una storia, insomma, difficile da assumere due intere stagioni in pochissimo tempo, però noi vogliamo proprio offrire una serie di strumenti per raccontare sia la storia del vaccino, lo fa naturalmente il professore, sia insomma scendere a conoscere i vaccini, quelli che ci sono come Moderna e Pfizer e quelli che speriamo presto arriveranno come AstraZeneca. Per noi è un po' un altro slogan che abbiamo un po' usato, è più che sfatare le fake news, noi vogliamo prevenirle, anche perché una delle più grandi fake news scientifiche è proprio quella relativa al vaccino che crea l'autismo, ed è stata una delle più grandi fake news scientifiche che proprio nella prima serie Grignolio racconta in una delle puntate che, come hai ricordato, possono essere recuperabilissime sul sito di SkyTG24 on demand, quindi è un prodotto, sono brevi, sono di 5 minuti, abbiamo scelto in qualche modo di sostenere convintamente naturalmente il vaccino, che è quella luce in fondo al tunnel a cui tutti ci attacchiamo per uscire da questo tragico momento che purtroppo tutto il mondo sta condividendo, e abbiamo scelto di farlo proprio con uno stile diverso, abbiamo scelto uno storyteller e abbiamo voluto provare a fare una comunicazione scientifica, cosa che ormai tutti i media stanno provando a fare, si stanno impegnando nel farlo nel migliore dei modi. Abbiamo scelto di farlo in maniera complementare magari a quell'interpretazione dei numeri che, su cui tutti in qualche modo ci scontriamo. Abbiamo scelto di farlo appunto con lo storytelling, con il linguaggio dello storytelling. Nella prima stagione il linguaggio era un po' più teatrale, in questa stagione, non so per chi diciamo la vedrà, vedrà subito che abbiamo ricostruito un laboratorio interamente in realtà virtuale. Abbiamo usato una nuova tecnologia che è arrivata a Sky, e grazie a questa nuova tecnologia abbiamo potuto ricostruire una serie di ambienti che si prestano a questo genere di racconto.
Omar, io ti vorrei tenere ancora qualche minuto, se possiamo, sì, perché voglio farti commentare anche qualcosa di particolare su Sanremo. Preparati. Allora, facciamo una cosa. Ci gustiamo ancora qualche secondo di questo video che ci sta accompagnando dei cartoni morti, che hanno fatto una cosa molto bella sul vaccino, e poi parliamo ancora di pillole di vaccino con Omar Schillaci, anche con il nostro co-conduttore Andrea Conti, tra pochissimo.
Però ho letto tanti articoli che dicono che, molti giornali ormai lo sappiamo, per guadagnare lettori non si fanno scrupoli. Non serve che pubblichino notizie false, è sufficiente che selezionino quelle più estreme, sensazionalistiche, che prendono interesse. Ad esempio, vedrete molto spesso articoli di persone che subiscono effetti collaterali del vaccino, pareri di medici fuori dal coro, gente che si infetta appena dopo la prima dose, casi limite. Immaginate quanti magici eventi sensazionali possano succedere durante una vaccinazione di ampiezza globale. Questa selezione scandalistica crea un clima di incertezza e paura, una distorsione della realtà. Quando ci si ritrova davanti a una notizia eclatante, è importante approfondirla per avere un quadro generale attendibile e cominciare a selezionare di conseguenza le testate a cui diamo fiducia.
Radio Tube Social Network.
Eccoci ancora insieme per gli ultimi minuti, gli ultimi 10 minuti del nostro Radio Tube Social Network. Stiamo parlando con il nostro co-conduttore Andrea Conti.
Eccoci
qui, e con il nostro ospite Omar Schillaci, vice direttore di Sky TG24, che ha supervisionato queste pillole di vaccino. Ti chiedo un'altra cosa su queste pillole di vaccino. Pezzatura, come si dice in gergo, di 5 minuti, quindi perfette anche per i social, per essere condivise, no?
Sì. La pezzatura, diciamo, siamo tra i 4 e i 6 minuti, una media di 5, sono insomma facili da digerire, godibili in qualunque momento, così sembra proprio lo spot perfetto. No, ma mi è piaciuta anche la cosa dei cartoni morti che avete fatto sentire adesso, perché vi faccio un piccolo test. Nel prendere un farmaco, se io vi dicessi che quel farmaco potrebbe, come dire, comportare emorragie cerebrali o gravissimi danni intestinali, voi quel farmaco lo prendereste?
Allora, ti posso dire cosa ho scritto una volta recentemente su Twitter? Io leggo il bugiardino, se in fondo non mi dice in casi rarissimi morte,
penso che non sia abbastanza potente. Cioè, per farmi bene, deve potenzialmente, in casi ovviamente rarissimi, anche ammazzarmi, se no non
allora,
è abbastanza forte.
Queste due controindicazioni sono due controindicazioni del paracetamolo e dell'acido acetilsalicilico, per non fare naturalmente nomi di aziende. E noi in realtà prendiamo questi due farmaci con estrema tranquillità, lo facciamo prendere ai nostri figli, lo facciamo prendere e non, naturalmente non ci fermiamo davanti alle controindicazioni. Di contro invece, se uno ha una reazione allergica al vaccino, in questo momento, come dire, si cerca quel sensazionalismo che Cartoni Morti sottolineava. Ecco, è importante che la comunicazione, noi che abbiamo naturalmente un ruolo nel mondo della comunicazione, siamo molto attenti alla selezione delle notizie, perché purtroppo ci sono fasce della popolazione che sono facilmente impressionabili e che magari non hanno la possibilità e l'accessibilità a tutte le notizie o magari anche ad approfondire le notizie. Ecco perché abbiamo voluto proprio fare queste serie, perché crediamo che sia importante proprio offrire gli strumenti e dare quante più informazioni possibili.
Sono d'accordo. Allora adesso devi sapere che io e Andrea quanti messaggi al giorno ci scambiamo su Sanremo?
Tanti da mobilitare uno psicanalista.
Sì, esatto. Oggi conferenza stampa al Ministero della Salute, Rezza e Locatelli, che ormai vediamo più dei nostri parenti. Ricevono una domanda dal collega dell'agenzia ANSA proprio riguardo al Festival di Sanremo. Eccoli qua.
In genere domande sul Natale le lasciamo a Franco Locatelli, anche quella su Sanremo. Speriamo che la qualità delle canzoni sia buona. Dopodiché credo che le misure da prendere siano quelle che si prendono anche per le altre manifestazioni, no?
Ovviamente le regole sono le stesse che valgono per qualsiasi evento pubblico, il Festival di Sanremo non fa eccezione. Però la domanda mi offre l'opportunità per fare una sorta di appello a tutte le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo perché ci aiutino nel promuovere questa campagna di sensibilizzazione per l'adesione alle vaccinazioni. Vi confesso a titolo personale che ho avuto il privilegio di parlarne con una persona dello straordinario valore che è Francesco De Gregori, ottenendo da lui entusiastica disponibilità. Mi auguro che il Festival di Sanremo, ma qualsiasi altra futura occasione pubblica, sia un'opportunità per tutte queste persone che hanno questa capacità anche trascinante sul pubblico di rimarcare quanto è importante aderire convintamente a una campagna di vaccinazione.
Allora, a parte il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Rezza, che dice speriamo le canzoni siano buone, mi ha fatto molto ridere perché chiaramente non si aspettavano la domanda su Sanremo, ma il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, abbiamo parlato di Elvis Presley che si è fatto vaccinare in pubblico qualche decennio fa, Sanremo che potrebbe essere il veicolo per ribadire l'importanza della campagna vaccinale. Non è male, Omar, siamo ancora lì.
Non sarebbe per nulla male, di solito Sanremo cerca di stare sempre abbastanza lontano dai temi d'attualità, potrebbe essere, come dire, per, come sempre, per non creare, alimentare o essere strumentalizzato dalle polemiche. Però Sanremo è la grande piazza italiana, quindi in quella piazza pensare, come dire, a un gesto del genere sarebbe davvero un qualcosa che secondo me è di straordinario, che potrebbe convincere, perché il tema dei testimonial, ne raccontiamo di diversi, raccontiamo anche di Lady Montagu, che nel 1700 convinse i nobili del tempo in Inghilterra a vaccinarsi, per spingere poi, che erano i VIP del tempo, insomma, a vaccinarsi per poi far sì che anche la popolazione si potesse vaccinare convintamente. Quindi io sarei favorevole.
Grazie, grazie a Omar Schillaci, vice direttore di Sky TG24. Grazie. Vado a cercarmi tutte le pillole di vaccino, in rete le troviamo tutte. Grazie, grazie, grazie Omar,
grazie
a presto.
Grazie Marta, grazie a tutti.
Allora Andrea, vabbè, campagna vaccinale, sì. Campagne probabilmente anche per in sostegno al settore dello spettacolo in crisi, insomma Sanremo sarà un palcoscenico importante, in rete già si litiga, cioè ormai
sì, come non mai. Poi tra l'altro comunque devo dire che anche nell'articolo retroscena comparso sul fattoquotidiano.it che ho scritto insieme
a Candela, ciao Giuseppe,
si parlava appunto del famoso pubblico al Teatro Ariston. Allora, dato che saranno chiaramente dei figuranti contrattualizzati, quindi comunque come fosse uno studio televisivo, quindi non a inviti né a pagamento, ci sarà anche una rappresentanza di operatori sanitari vaccinati in modo da poter amplificare, diciamo, il messaggio della campagna vaccinale. Però detto questo, cara Marta, io devo dirti una cosa.
Sì.
È facile tirare per la giacchetta sempre il personaggio dello spettacolo quando c'è bisogno, quando le istituzioni lo chiedono. Però ci sono i lavoratori dello spettacolo che da marzo scorso che non hanno risposte concrete da parte del governo. Il famoso tavolo tecnico che era stato dichiarato aperto da Franceschini è chiuso a causa crisi di governo. Allora, allora l'artista si presta come si è prestato a tante campagne istituzionali, però forse questo è il momento in cui chiedere, forse ci si penserà due volte.
Sono d'accordo, non sono d'accordo con quelli che dicono Sanremo si fa ed è uno schiaffo ai teatri che sono chiusi, perché senti, mi è venuta una metafora stamattina, adesso la tiro, adesso la dico, mi è venuta una delle mie famose metafore e poi chiudiamo Radio Tube, perché dopo questa summa, protestare perché Sanremo si fa e i teatri sono chiusi è come protestare coi supermercati perché i ristoranti non possono aprire. Ti lascio meditare.
Assolutamente sì.
Grazie, grazie ad Andrea Colti, fattoquotidiano.it.
Grazie
ad Andrea.
A
prestissimo, e devo ringraziare anche Alessandro Schirano in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Noi ci ritroviamo domattina dopo il giornale radio delle 7 con Radio Tube l'intervista. Con noi ci sarà Filo Vals e poi ancora sabato prossimo con Radio Tube.
Però ho sentito medici dire che... Mai come ora sentiamo medici dire qui, virologi dire quo e immunologi dire indice RT. Il più delle volte dicono la stessa cosa, ma così male da sembrare in disaccordo. Altre volte, e ci sono sempre, troviamo membri del personale sanitario andare proprio controcorrente. Ciò che è importante sapere è che il parere di singole persone, che siano medici, premi Nobel o laureati all'Università della Vita, se non fa riferimento a studi comprovati, non ha valore scientifico. Chi cerca questo tipo di scorciatoie è costretto a spacciarsi per genio incompreso, ribelle contro il sistema, invocherà interessi economici nascosti e cercherà di convincerci selezionando solo i dati scientifici che gli fanno più comodo, dati che difficilmente sapremo analizzare non capendoci una sega. Nel dubbio il mio consiglio è dare fiducia alla comunità scientifica e a chi informa e divulga prendendo essa come punto di riferimento.